Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua, precisamente come un orologio svizzero, a questo nuovo appuntamento di Siamo alla Frutta, in diretta radiofonica, dalle 15 fino alle 17, quindi mi raccomando, fino alle 17 rimanete sintonizzati su radiofonica.com, scritto con la PH, anche perché fuori piove, fa freddo, quindi invece di uscire e bagnarvi, rimanete in casa e ascoltateci fino alle 17, con il programma Siamo alla Frutta, ormai diventato un appuntamento quotidiano del sabato pomeriggio. Allora, oggi sono da solo a conduzione, vi salutano i miei ragazzi da Pierpaolo, a Giacomo, a Nicola, a Romeo, che per una serie di impegni non possono essere qua presenti con noi, però do il benvenuto e lo ringrazio perché ha portato un attore importante del cinema italiano, anche perché ha fatto parte di film che io ho visto e che hanno contraddistinto anche la mia, diciamo, la mia giovinezza. E quindi intanto faccio un ben trovato, ringrazio a Federico Monichei, grazie, ben trovato.
Grazie a te.
Per essere tornato sì. Qui da noi. Chi hai parlato con te, poi entriamo nell'argomento, però a te il compito di presentare l'attore nato a Sisi, ma soprattutto a livello nazionale, che hai portato oggi con te qua, e ti ringrazio, sono onorato, qui a Siamo alla Frutta Radiofonia.
Quindi lo presento io.
Vai.
Io ho portato un attore che però è anche ormai un amico fraterno ed è una colonna dell'Associazione dei Maestri del Cinema, ed è Alfiero Toppetti, che è qui con
grazie,
noi.
Buonasera.
Buonasera.
Grazie.
Alfiero, posso dare tu?
Ci mancherebbe.
Grazie, ben trovato.
Grazie mille.
Mi hai portato la sua biografia, e qui come vita addirittura, come si faceva, no? Diciamo, penso una volta, no? Se fosse un po' passa abitudine.
Questo è stato un consiglio di Raffaella Carrà, te lo dico subito.
Ah, perfetto.
Perché lei mi ha detto, ogni volta che vai portati un coso del genere, perché non deve sfuggire niente agli amici.
Però aveva ragione. Perché
no, io devo dire che me li porto sempre dietro, perché lei aveva ragionissima, non ragione.
Grande, poi così,
troppo brava per essere, ecco.
Tu sei nato a Assisi?
Nato a Assisi,
sì. Sei assisiano?
Sì.
Però è iniziato, qui vedo, la tua carriera parecchio tempo fa.
Beh, alla giovane età ho iniziato la prima cosa a 45 anni.
Okay.
Perché ero dipendente statale della ASL Umbria. ASL Umbria 1, e nell'anno 85, okay. 86,
okay.
È venuto Pupi Avati ad Assisi per un festival del cinema sulla prima immagine, era l'ospite della settimana. A me mi chiamò Tef e dice: Toppetti, tu che sei in Assisi, fa tre domande a Pupi Avati e poi ti mando la telecamera. Solo tre domande, non te devi... Io ero così impegnato, dico: no, non c'ho tempo, mi sono un po' disbrigato, dico: c'ho l'impegno, facci il suo favore, sei Assisi, è l'unico che ci mandiamo da Perugia, tre domande, cinque minuti, dai. Pioveva a dirotto, era l'ultima settimana di novembre, che me la ricordo benissimo. Io dico: non c'è tempo, devo andare via oggi, me lo potevi dire prima, perché mi chiamarono all'una. Certo. E dice alle tre all'hotel Subasio, ma dico: scusate, è vero che ero nessuno, però si può chiamare uno due ore prima, insomma, no?
Certo.
Ma come al solito, io dico sempre di no, e poi alla fine, come al solito, cedo, e alle tre mi sono presentato al Subasio, sono uscito dall'ufficio alle due, sono andato a casa di corsa, e alle tre ero all'hotel Subasio. Dio vuole che prima di me c'era Rai 3, poi c'era Radio Subasio,
okay.
Io ero arrivato dopo, ho dovuto aspettare tutta la fila. Vabbè, però col senno di poi sono stato fortunato, è andata bene, e fortuna che sono andato, altrimenti non sarei qui. Questa è la verità.
Allora, di qualche film che hai fatto, mi hai portato un elenco di film, insomma, che molti conoscono,
ma sono i più importanti, l'ho fatto anche gli altri, ma non ce l'ho messi.
Roba Raicchi con Renato Pozzetto,
sì, lì è stato il primo film, mentre facevo Domenica in
con
Raffaella è venuto il regista Corbucci, mi fece uno scherzo in diretta, mi fece lasciar solo da Raffaella all'improvviso. Raffaella dice: devo andare ad urgenza, continua tu. Beh, una domenica pomeriggio alle 5 in diretta sulla rete nazionale senza dirmelo all'improvviso. Io ho preso, ecco perché ero così come adesso sto con Federico. Raffaele si alzò di scatto e dice: Topè, continua tu perché adesso devo andare di là, che mi hanno chiamato d'urgenza. Io lì per lì mi ho preso un colpo, dico: ma adesso che faccio, che dico? Adesso San Francesco penso che mi ha aiutato. E siccome tutta la gente ci chiedeva di venire a assistere alla trasmissione, ho preso, mi è venuta l'idea, non lo so chi mi ha sfilato, dico: bene, approfitto, dico, perché tutta la gente che ci chiede con le lettere che vogliono venire a vedere la trasmissione domenica in diretta, dico, adesso abbiamo il nostro pubblico, approfitto di questo momento, dico, voglio sentire, mi metto con il pubblico col microfono. E c'erano due o tre figure, una bellissima ragazza di colore, molto bella. Io subito dico: questa mi va bene perché è un colore diverso dalla norma, no? Dico, mi ci sta bene tra il pubblico, no? Allora, prima dalla signora, dopo una bionda, poi la mora, poi questa signora di colore. E allora passava il tempo, ma io dall'emozione così ero sempre girato su loro e non guardavo mai dietro perché non lo sapevo nemmeno. A un certo punto, mentre la ragazza parlava, fu un attimo così, vedo Raffaella vicino alla telecamera che mi fa: dai, bravissimo. Io dico: ti avrei ammazzato. Io continuavo così, ta, ta, ta. Allora dopo un altro, poi a un certo punto giro un pochino l'occhio così e così, vedo un cartello: annuncia pubblicità. Quando ho visto quello, dico: adesso così finisco. Allora, un'altra domanda, e poi: adesso pubblicità. Vum, chiusa pubblicità. Corre Raffaella, abbracciami: bravissimo, sei stato stupendo. Raffaella, dico: ma questo è un elettrocardiogramma, mi abbia un colpo, ma all'improvviso che faccio? Una diretta la domenica pomeriggio non è uno scherzo, ragazzi. Perché la domenica quando ero fatta io dell'85-86,
da quattro puntate hai fatto come fai?
No, tutte da settembre a maggio,
sì, tutta la stagione,
no, però. Ma dalle 2 alle 8 meno un minuto, perché non era come adesso che ci sono tre intervalli, eravamo tutti noi per 4 ore, capito? Allora era lunga, insomma, ecco, in questa occasione c'era il regista Gorbucci che dice: fagli un po' uno scherzo a Topè, vediamo che fine fa. E poi quando ha finito dice: guarda, sei stato bravo. Gorbucci mi fa: bravo, allora farai il principe nel mio prossimo film.
Infatti
è stato questo
grande. Dopo dovete, perché sono tanti i programmi, sì. Quando hai parlato a fare carriera, poi vado a Federico, ma effettivamente una persona è scomparsa qualche tempo, giorno fa, Maurizio Costanzo.
Ah, grande, perché te lo dico il motivo, perché io l'ho conosciuto, perché Pupi Avati era amico di Costanzo. E siccome al primo programma Hamburger Serenade con Pupi Avati, la primo lavoro
che ho fatto, che vinse il premio Tutop, il mio programma comico
di lì c'è un premio che i ladri non me l'hanno rubato, hanno rubato tutte le medaglie d'oro meno questo, che era d'argento, questo per fortuna sono contento che era d'argento, dico. E siccome questo programma Hamburger Serenade era il primo programma che facemmo ad Assi, al Bandiera Gialla di Rimini, Pupi Avati l'ho incontrato il mese di novembre, a luglio abbiamo fatto Hamburger Serenade dell'anno 85, 10 puntate al Bandiera Gialla, e durante alla quarta, quinta puntata è venuta Raffaella a Rimini a trovare Pupi Avati. E io non l'abbiamo vista perché noi, io, Nick 900 e Beatrice Macola eravamo i presentatori, eravamo in un albergo, Pupi Avati era in un altro albergo. Raffaella è arrivata, è andata nell'albergo di Pupi. Tutti dicevano: è venuto alla Carrà a trovare Pupi Avati. E noi dicevamo: ah, non ci frega niente, eravamo lì per la domenica a passeggio per Rimini, no? Lunedì mattina, quando siamo andati sul set, un tecnico, una grande persona che devo sempre ringraziare, che era di Norcia, è un tecnico di Norcia, se voi ricordate bene, ve lo ricordate il Costanzo Show al Parioli? Quello con la telecamera sulla spalla che girava tra il pubblico, lui che faceva la telecamera di questa trasmissione nostra in Rai. Mi chiama da una parte e mi dice: Topè, ti senti, devo dire una cosa. E dico: dimmi. Dice: senti, ti devo dire una cosa, ma mi raccomando, tu c'hai 45 anni, mi fido. Nick Novecento aveva 20 anni e Beatrice 21, io ero, ero... Allora dice, guarda, la Carrà è venuta a parlare con Pupiavati se tu sei libero da settembre. Io dico, perché? Cioè, perché ti vuole portare a Domenica Indico. Ma tu stai scherzando? Sì, sì, è venuta apposta per te. Cioè, mi raccomando, eravamo solo in tre. Se tu lo dici, certo. Pupiavati e lei, non c'è più, e sono solo io che te l'ho detto. Ma dico, ma stai scherzando? Dico, ma questa è matta? Cioè, no, lei ha detto, e Pupi ha detto, sì, sì, lui da settembre con me è libero, finisce il 30 agosto, cioè per lui, per noi non c'è problema. E così è andata.
No, poi ovviamente, appunto,
parlo... Beh, sono stato molto fortunato.
Però dico, hai contato personaggi, poi arriva Fede, Caia, Costanzo.
Sì, ecco, per rivenire a Costanzo.
Hanno fatto la storia,
bravo,
di una tensione, forse
quando
non c'è più.
Quando abbiamo finito Hamburger Serenade, io e Nicola Vicento, se tu te lo ricordi, quel ragazzo con i capelli per aria, Costanzo scelse, dice, beh, allora Toppetti va a Domenica In e io mi prendo Nicola Vicento e me lo porto come ospite, così andammo, fummo premiati. Io andai a Domenica In e Nick andò a, ospite fisso al Costanzo Show, che era molto simpatico, faceva ridere, ti ricordi, no?
Sì, sì.
In dialetto romagnolo, era molto simpatico. E ecco, e fummo fortunati perché facemmo due cose.
Caiaco.
In quella cosa Costanzo, una grande persona, intelligentissimo, guarda, ti guardava 5 minuti, al sesto minuto sapeva tutto,
è vero,
su te,
è vero,
era micidiale.
È vero. Invece Caia come definiesse, un aggettivo, a fare Caia come definiesse?
Eccezionale, come lei non c'è nessuno, mi dispiace, lei è una grande, grande, grande.
Poi ritorniamo a te, però passo a Fede.
No, ma ci mancherebbe.
Perché bello, no, ma io, grazie Fede, perché lui rappresenta anche... una televisione e la storia della TV per i personaggi che ha incontrato, no? Che forse adesso è difficile, no? Poi vedere la TV di una volta che ha fatto, non so, con gente sei in gamba, ma che aveva anche, no, dei criteri giusti.
Io sono stato fortunato,
per
perché
ti dico?
A parte Pupi Avati, poi Domenica In con la Carrà, poi Lino Banfi a Ter Parisi, stasera Lino al Teatro delle Vittorie, 8 puntate, con Loretta Goggi via Teulada 66, sì. 3 mesi, volevo dire scusa, ho citato tre persone, le più grandi showgirl del momento, perché quelle di adesso non sono nemmeno parenti da loro tre.
Sì, no, per cui ho detto, Fede.
No, ma veramente, lo dico, ecco il cuore.
E qui mi è qualcuno che tu fai appesenti qua a Numbia.
Ma guarda... rappresento, diciamo che è stata una serie di circostanze.
Beh,
perché la mia società usciva da una serie di esperienze col cinema, tra cui 11 anni fianco a fianco di Manuel De Sica per la distribuzione del cinema neorealista italiano nel territorio italiano, perché sai, Manuel era il fratello che gestiva per esempio il restauro dei, soprattutto dei 5 caposaldi del neorealismo di Vittorio Sica. E, avevo presentato una mia regia in programma a Venezia, partendo sempre con una società umbra, e ci siamo accostati a questo bando di braccio operativo Film Commission, ti sto parlando 2017-2018, e da colloqui precisi fatti con l'allora presidente della Italian Film Commission presso il Festival di Venezia, ci fu consigliato, ma perché in Umbria non mettete insieme quelli che hanno avuto esperienze nei reparti e che hanno avuto esperienze sul campo nazionale e professionale, perché un'associazione senza fini di lucro è un buon modo per creare per prima cosa un movimento tecnico-artistico. E così noi poi dopo, come service della Regione Umbria e della Film Commission, ogni set che incontravamo, te ne cito alcuni, Il Nome della Rosa, Copperman, era quegli anni lì dove c'erano parecchi, ogni set trovavamo due o tre umbri che erano andati via dall'Umbria con residenza umbra e che avevano poi lavorato nel cinema a Roma, Milano, eccetera. Da lì facciamo una prima riunione, eravamo una dozzina, e costituiamo l'Associazione Mestieri del Cinema Umbri. E quindi la scelta fu che, siccome io ne provenivo dal mondo dell'associazionismo, anche dal mondo, quindi conoscevo anche un po' le regole, sai, l'associazione culturale mette insieme persone che hanno lo stesso intento.
Sì.
E non ha fini di lucro, perché la prima cosa era, ahimè, una volta il certo. contenuto che tu condividevi. E quindi niente, hanno scelto me. E da lì, inspiegabilmente, il contratto prevedeva un anno di rinnovo, non ci fu rinnovato. Poi abbiamo attraversato il Covid. E oggi l'Associazione Messeri del Cinema, posso dire senza nessun tipo di, come dire, di esagerazione, che è conosciuta praticamente nel panorama nazionale. Noi abbiamo lanciato un corto, sempre nel 2018, che abbiamo girato presso il Centro Multimediale di Terni, che è salito a 115.000 rotte visualizzazioni YouTube.
Complimenti.
Ma ti dico, inaspettatamente, perché eravamo noi, tra l'altro con alcuni di noi che si conoscevano, perché si è sparsa la voce, si è allargata a macchia d'olio, è stata la prima volta che 70 umbri da soli erano chiusi dentro il Centro Multimediale, grazie, lo ringrazierò sempre, l'assessore Giuli, che ci ha individuato e ci ha dato lo spazio. E io e Alfiero ci eravamo conosciuti una settimana prima.
Prima?
Ah, ok.
Vero.
Certo, perché io frequentai quello che allora era una propaggine dell'Actor Studio Italiano a Roma, e ero con un mio, avevo fatto amicizia a Roma con questo ragazzo che si chiama Andrea Cagliesi, che poi ha fatto tantissimi film negli anni 80, molto bravo, Assisano. Quindi noi eravamo, sai, dentro la scuola di Dominic De Fazio, sì, c'erano tedeschi, americani, arrivavano, e noi eravamo i due umbri. A che questo negli anni 80 io dico ad Andrea: vengo a trovare il tuo ristorante Assisi. E mi sono presentato al ristorante di Assisi nel 2018 dicendo: Andrea, guarda che è nata la mia, dopo 30 anni, 40 anni. E Andrea mi dice: ti devo far conoscere Alfiero. E quindi dentro questo breve corto tu Alfiero lo trovi che l'hanno chiuso dentro i camerini e che si è addormentato lì con questo giornale che abbiamo ricostruito, che diceva la fine di un sogno. Ora, i Messeri del Cinema sono una realtà sorprendente, perché se mettiamo insieme le varie esperienze che hanno fatto tantissimi dei nostri soci, tu hai una compagine che innanzitutto ha imparato a dialogare insieme. Io ti faccio qualche nome, sai, faccio sempre i soliti, ma il primo, Enrico Bellani, che prossimamente, dopo ti dirò la data, fa una sua proiezione qui in Umbria, adesso ti dirò dove, che è stato assistente di Antonioni. Cristina Bravini, una vita in direzione di produzione con Pupi Avati. Abbiamo Luca Scota, che è tutto lo staff tecnico di Bocelli. Abbiamo tantissimi altri nomi che magari sono meno conosciuti, ma che sono direttori di fotografia, segretari di edizione, macchinisti, che sono nati giovanissimi al Centro Multimediale di Terni all'epoca di Benigni e poi hanno lasciato l'Umbria, ma hanno famiglie e residenze in Umbria. Questa forza sta dicendo: noi vogliamo produrre cose umbre da umbri, come avviene nelle altre parti d'Italia, e vogliamo esportare la nostra esperienza dell'Umbria, perché noi tutto sommato i nostri viaggi nel cinema, i nostri su e giù per Orte, ce le siamo a fare casello di Orte, abbiamo visto tutti gli aumenti di benzina tutti in... Allora, questa è anche, questo è il discorso, diciamo, tra virgolette, più artistico, no? Creare una comunità di idee. Poi dopo il Covid il tema della comunicazione e dell'incontro è diventato ancora più significativo. L'altra cosa è anche legata a una logica molto semplice: se non si sviluppa una rete della piccola media impresa umbra, tutti questi corsi che noi vediamo promossi, tutte le iniziative per giovani, non fanno altro che alimentare un continuo esodo da quello che è il nostro territorio. Invece noi diciamo: stiamo facendo una mappatura che va per tutta l'Umbria, da San Giustino fino al confine, veramente fino a Giove. E abbiamo la mappatura di una serie di soggetti che hanno scelto di mettersi in comunicazione. Lo fanno senza fini di lucro, perché l'Associazione Messeri ha due caratteristiche. Essere professionista nel settore, okay, e avere residenza umbra. Quindi ognuno ha il suo bagaglio, molti di noi hanno partita IVA, imprese con dentro dei lavoratori, i soci iscritti sono circa 100, se ci metti dentro 30 imprese con almeno 3 persone, più di così, conoscendo l'Umbro, non
fatti.
E poi continuano a chiedere di entrare. Di fatto tutte le produzioni che vengono finanziate chiamano noi, perché noi abbiamo una buona nomea attraverso diverse presenze agli eventi diciamo, laterali del Festival di Venezia, eventi alla Festa del Cinema di Roma, presenze e contatti sui set, per cui è scattato anche un bel meccanismo che qualcuno dei soci, se ha una produzione che deve scegliere direttamente, la porta in Umbria dicendo adesso c'è un'associazione.
Certo.
Quindi il nostro bisogno.
Ti aspettavi questo successo? Tu questo successo? Quando sei partito, ti aspettavi questo successo?
Guarda, sinceramente, non sono quelle cose che tu prevedi. Io quello che so è che ancora noi dobbiamo vincere delle battaglie basilari.
Non è una che ti viene in mente.
Che poter lavorare dignitosamente a casa nostra, poter raccontare noi l'Umbria, poter lavorare insieme, perché noi lavoriamo anche insieme, ma ci ritroviamo nei set esterni. In questo momento io sto, non posso dire niente perché è ancora top secret, ma so, sono in produzione esecutiva con una produzione molto grossa che gira qui in Umbria, e con molto piacere inseriremo tantissime maestranze all'interno, tantissimi umbri, ma non riusciamo poi a produrre un corto da soli. Quindi la cosa è vedere valorizzata la nostra rete, te lo dico toccando ferro prima che sia troppo tardi, noi abbiamo delle esperienze da condividere con i nostri giovani, abbiamo qualcosa che vogliamo seminare qui, e la battaglia da vincere è che tristemente le istituzioni ci stanno facendo appassire o andare via. E devo farti la battaglia invece vinta, il successo è l'incontro umano tra queste professionalità, perché tra noi c'è tanta gente e nessuno fa gara per essere il più bravo, anzi semmai c'è la gara per trasmettere e apprendere. Io soltanto le calling che noi abbiamo fatto durante il lockdown, poi dopo io attraverso l'associazione durante il lockdown ho proposto al Comune di Perugia di occuparmi delle riprese di quello che era successo gratuitamente, ho ricevuto il permesso e quindi a turno, nel pieno terrore, abbiamo iniziato a girare nel primo tempo solo a Perugia, perché era, ti sto parlando di metà aprile, sì. 2020, il sindaco vede che, ci dà il permesso, vede la nostra richiesta e viene in piazza 4 novembre e gira come attore con noi, ha girato come attore con noi DJ Ralph, Franco Venanti, Atanasievich della SIR, ci chiamavano, e solo in quel periodo psicologicamente l'associazione dei mestieri del cinema è stata per noi un toccasana psicologico.
Certo.
Quindi questa, la battaglia umana e anche del confronto, l'abbiamo vinta. Certo, è difficile, perché non ti nascondo che in questo momento c'è molto malessere, perché non si può pensare che chi lavora ed è professionista in questo lavoro possa stare appeso a produzioni che arrivano fra un anno e mezzo, fra due anni, fra sei mesi, e che per di più formano ancora gran parte dei reparti già quando partono da Roma. Quindi quando arrivano da noi, no, noi grazie a Dio ci abbiamo un buon contatto, te l'ho detto, con l'esterno, quindi riusciamo a anticipare, ma stiamo facendo tutto da soli, quindi stiamo cercando con tutte le forze un dialogo con le istituzioni, probabilmente è difficile inquadrarci perché da una parte siamo professionisti, dall'altra l'associazione dei mestieri non ha fini di lucro, ma si rappresenta taluno con l'altro come una grande forza prorompente. Però certo che il momento è veramente duro, perché in questo momento le operazioni che vengono fatte a livello istituzionale si dirigono, non è una critica, è un'analisi, si dirigono verso il cinema che sorregge il turismo. Quindi ben venga, perché lavorano gli alberghi, lavorano sì, i ristoratori, le città si riempono con gioia, ma non riguarda il settore cultura e audiovisivo, che comprende paradossalmente anche te.
Sì, sì,
paradossalmente, sì, 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 che tu, io te lo dico a te, ma anche tu ci sei dentro. Perché sarebbe bello poter pensare che un minimo, noi non dobbiamo essere mantenuti come, ma dovremmo essere sostenuti ed ascoltati, perché per esempio sarebbe bello istituire una rete comunicativa con la tua radio fissa, che, dove tu ti puoi permettere di dire ragazzi vai a fare un caffè oppure chiamiamo un ospite o quello
qua,
che sia.
Qua guarda, e viceversa. Una porta aperta. Purtroppo non decidevo, ma sfoni una porta aperta.
No, no, ma non sai, perché voglio il caffè, io sono una persona che
però capito cosa intendi, no? Cioè, che
ma vale
hai,
anche
no?
Per me, sì, sì. Io ho invitato un sacco di persone.
Si chiama anche Ete di, no? Ete di comunicazione, no? Di soggetti che, no? Che
Certo, perché poi considero che è una mappatura, perché come lo spazio vostro qui dove siamo ospitati noi, ci sono tanti spazi in Umbria che potrebbero essere stimolati e sorretti proprio in questa ricerca di un'ottimizzazione delle forze. E quindi ben venga. Dopo, sicuramente all'interno dei mestieri, sai, c'è un panorama di persone molto vasto, perché è chiaro che se tu prendi il nucleo di quelli che hanno fatto, per dire, anche i registi, probabilmente, cioè io lo faccio perché ho la passione quando ero piccolo, perché mi sono fatto tutta la mia avventura, però chiaramente io voglio girare le cose mie.
E certo.
E mi piace fare produzione esecutiva, la faccio con passione, ma è una cosa che non riguarda invece un percorso creativo che noi vogliamo mettere in moto. Quindi noi andiamo avanti a tutta manetta, e in più situazioni abbiamo chiesto un colloquio anche formale con le istituzioni, e aspettiamo un po' che la situazione si evolva. Nel frattempo le produzioni chiedono consulenza a noi e non si crea questo legame fra istituzione e territorio.
Ho capito, da tant'anni. Ritorno a sì. Qui Firma ha portato un copio più una volta, sì, da un giornale, Urbino, il giornale cittadino di Bastia,
sì,
c'è un'intervista fatta a te.
Sì,
ti evo una domanda, non mi vuoi a Diano Ciocci che ti ha fatto l'intervista, lo saluto.
Sì, sì.
Mi vuoi una domanda che lui ti ha fatto in questa intervista, appunto, che hai rilassato. Allora, parlando dei tuoi film, no? Genere commedia comico, più di una ventina, iniziato da Roba da Ricchi, sì, nel 1987, sì, sì. Gli amici del bar Margherita, girato a Bologna, è uscito nel 2009,
sì, con Zabata Antuono e la Licciarelli, e poi anche l'attrice perugina del lago, la ragazza la moglie di Marco.
Aspetta, forse
c'è Laura Chiatti.
Marco Bocci. Laura.
E poi Due Papi del 2019,
questo è bellissimo,
guidato da mio registi, avranno con tantissimi attori sia italiani che internazionali, sì. Ti faccio qualche nome: Pozzetto, Villaggio, Bisio, De Sica, Fei, Bordia, Batantuono, Panaiero, Giannini, Banfi, persino un certo Anthony Hopkins.
Madonna, una persona eccezionale. Pensa che ogni volta, io ho 3 settimane ho girato questo film a Roma e alla Reggia di Caserta, una settimana alla Reggia di Caserta, una settimana a Roma,
okay,
3 giorni in Vaticano. Mi sono divertito da matti, vestito coi panni ecclesiastici, va bene, ma a parte quello, per dirti la differenza degli attori italiani, Anthony Hopkins, ogni volta che finivamo la sera di girare, passava, ti dava la mano e diceva ciao, a domani. Un premio Oscar da 1001 notti. Si vedeva che era una persona di uno spessore differente. Io ho lavorato con tantissimi attori italiani, tra questi uno dei più grandi, Giancarlo Giannini, che mi ha voluto in questo film di Pupiavati. C'ero io, Giannini, la moglie di Sordi, adesso non mi ricordo il nome perché adesso poveretta è morta anche lei, simpaticissima, e poi c'era dunque il titolo era,
aspetta, vediamo.
Il cuore altrove.
Cuore
altrove.
Sì, Gianni Pupiavati con Giancarlo Giannini.
Ecco, guarda, veramente Giannini una persona, degli attori italiani uno dei più grandi, io lo devo ringraziare, perché quando mi ha chiamato Pupiavati e mi ha detto tu devi fare il fratello di Giannini, io distinto stavo così come adesso, Giannini è lì e io così, e Pupiavati al posto tuo, dici tu Pietro, allora sei contento, ti ho scelto, devi fare il fratello di Giannini. Io distinto mi è venuto un balzo così, no? Perché non lo sapevo.
Certo.
Io pensavo una comparsata. Dice, fratello Gianni, io distinto ho fatto così. Poi mi avete fatto, ma che è successo? Ti dispiace? Giannini mi ha fatto, Toppetti, guarda, è stato stupendo. Io non lo dimenticherò mai. Mi ha dato una botta sulla spalla così. Mi ha fatto, Toppetti, ci sono io, non ti preoccupare, stai tranquillo. No, guarda, ti giuro. indimenticabile.
Sono tanti attori tuoi indimenticabili che hai conosciuto.
Io lo devo ringraziare, è stato bravissimo. Prima delle scene, Giannini, quando non c'era Pupi Avati, faceva Topetto, mettiti qui, giriti da questa parte, e mi preparavo, mi levava Pupi Avati, Topetti, stai migliorando, sei già pronto, non ti devo dire niente. Giannini, dai dietro. Non dire che te l'ho detto io, perché
un film di Giannini in mente è Palermo Milano, sono andato, lui è bravissimo, ma sai, gli anni 80,
eccezionale,
una buona giovane,
eccezionale, no, veramente sono stato anche fortunato, che bravo, no, c'è da dire, ma fortunato sì.
Ne sono tanti di attori in gamma, no?
Sì.
C'è una cosa in comune che ti hanno assato, un valore, un insegnamento che tu hai, poi ti sei portato nel tempo.
Io devo dire, Raffaella, te torno su Raffaella perché è lei che mi ha dato alcuni principi, mi aveva detto non fare mai il borioso, tirati sempre indietro, non buttarti sempre in avanti anche quando non sei chiamato, perché sta al tuo posto, aspetta che ti chiamano, non ti buttare davanti anche se uno non ti vuole, perché è come, no? E lei dice stare al tuo posto e non gioire mai prima di aver finito tutto, perché sai, dici, in questo lavoro
può succedere tutto.
Oggi ti dicono una cosa e domani ti cancellano, come è successo tante volte. Allora io ho preso di insegnamento questo, e Raffaele diceva guarda, io ti vedo come ti comporti, sicuramente vedrai che la gente di te si ricorderà. Devo dire che lei aveva ragione, perché io tuttora quando vado sul treno da Sisi a Roma c'è gente che mi chiama Toppetti, e io dico ma come fate a ricordarvi il nome mio, che io, no, al cinema non è che ti vede tanta gente, e la televisione alcuni anni che non la faccio, ho fatto solo film, la televisione meno perché sì, c'è sì, una certa età, non sono un ragazzino. E Raffaella mi disse vedrai che con questa faccia che porti e che buchi il video si ricorderanno tutti di te, e se dirai anche una cosa sbagliata la gente è pronta a perdonarti, ad altri non lo fa ma con te sicuramente lo farà, e io ho dovuto sperimentare che aveva ragione.
Di Acami ovviamente amicizia con Corrado Acaia, che fece anche sì, no, qualcosa insieme, insomma, pensando a Acami fa in mente Armando Vianello e Sandra Mondaini,
no, bravissimi,
insomma, no,
bravissimi.
Mike Buongiorno, tutte persone che anche punk di attori che hanno fatto la storia della televisione,
sì, allora, italiana.
Com'è la televisione di quei tempi tuoi, quando tu hai iniziato a fare attore? Com'è, sì, la televisione rispetto adesso?
Beh, era un'altra cosa secondo me, perché si facevano le prove, adesso è tutto improvvisato al momento, non si fa niente. Con Raffaella a Domenica In, io sono stato a Roma nella redazione di Domenica In dal lunedì al venerdì, dalle 9 di mattina siamo usciti alla sera alle 8, qui a Raffaella chiudevamo la porta della redazione, e io dopo andavo all'albergo lì, quello vicino alla Rai, e lei prendeva la macchina e andava a casa sua, per dirti. E il sabato c'erano le prove al delle vittorie, volevo dire, capito, c'era un modo di fare lo spettacolo con le prove. Io dicevo, questa è anche un'altra cosa della vela che io dicevo sempre, due o tre prove per le cose, ah, dice bene, bene, io tutto contento, così smettiamo, no? E lei faceva, Toppe, facciamone un'altra. Io dico, ma come mai, va tutto bene, siamo tutto a posto? No, noi dobbiamo fare un'altra perché almeno siamo sicuri che domani ci viene perfetto, perché non dobbiamo dire mai il lunedì se ne avevo fatta un'altra sarebbe venuta meglio. È meglio che diciamo, oh, abbiamo fatto il massimo, più di così non potevamo fare.
Sì, sì,
no, hai capito, una professionista di quelle, di quelle, quelle, di quelle, quelle, perché ha durato tutti gli anni. Quelle da adesso, una stagione e la seconda si sa se la fanno.
Vedi personaggi come De Sica, Bodia, Patantuono.
Bravissimi. Io, ecco, devo dire un altro plagio su Paolo Villaggio.
Ah.
Io ho fatto due o tre film con lui, una persona stupenda. Io parlo sempre dei miei confronti. Chiaro. E a Patantuono la stessa cosa, ma Villaggio era colto da morire. Io negli intervalli dei film che facevamo pranzavamo insieme, Pozzetto no, perché lui un po' milanese, sì, sì, pranzava da una parte, io e Villaggio sempre insieme, e parlava da Assisi, conosceva tutto di Giotto, Cimabue, San Francesco. Io alcune cose non me le ricordavo nemmeno, poi gli dico sì, 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 ma lì per lì non me le ricordavo, dopo pian piano dico, cavolo, dico, c'ha ragione, vedi, conosceva la storia di San Francesco, le Giotto e Cimabue, meglio di me, sapevo, che sono nato ad Assisi.
Sì, sì.
Guarda, una persona coltissima. E anche molto molto bravo e molto carino sul set, era brillantissimo, a differenza di Pozzetto, bravo, però un pochino un po' milanese, un po' milanese insomma.
Grazie per questa
invece a Patantuono, no, Patantuono bravissimo, molto molto simpatico.
Poi, sai, la cosa che ho visto io è sempre nel mio piccolo,
no,
è che più sono grandi e più c'è un'umiltà,
bravo,
e una familiarità,
è vero,
diretta con le persone.
Ma l'ho visto Hawkins, ma di
sembrava essere, no, è familiare per noi, perché si chiama poi quel rapporto,
sì,
bello di,
sì,
no,
sì,
di familiarità,
sì,
no?
Sì,
io,
sì,
ho fatto degli esempi di, non, ma solo, sai, di attori, ma anche di presentatori, perché è una televisione amica,
è
in quei tempi, no?
È certo, perché la televisione aveva tutto un altro ruolo,
è un altro ruolo,
tu pensa soltanto all'avvento di tutti i canali extracanali che abbiamo adesso,
sì, sì.
Io, per dirti, ieri sera, no? C'è stata la trasmissione Maledetta Primavera,
sì,
con la Goggi.
Loretta.
Io ho letto pochi frammenti,
sì,
perché sarebbe la mia infanzia, no?
Sì.
Chiaramente a un certo punto la trasmissione è impostata su vedere questi brani di filmato, che sono quelli degli anni 60.
Sì,
degli anni
sì,
70.
Sono quelli.
Quindi, cioè, io quando sento La Freccia Nera, che, sai, è stato uno sceneggiato che è incollato... Gli sceneggiati degli anni 60-70 hanno incollato tutta l'Italia.
Eh sì, perché c'era solo Rai 1 e c'erano nemmeno i due canali nostri.
Prima parlavi di Giannini, ma il primissimo Giannini è Nelle stelle stanno a guardare, tratto da Cronaca.
Aspetta il nome.
Da Cronin.
Cronin.
E dove lui faceva il fratello e
il figlio.
Quello che poi però è buono, no?
Sì, sì.
E quello era un mondo che aveva un suo fascino, che credo che i giovani debbano conoscere, perché,
bravo,
la potenza, che ne so, puoi pensare Il Segno del Comando con Ugo Pagliari, erano degli sceneggiati di 5 puntate, non c'era il concetto di serie, quindi basta, con le 5 puntate la storia c'ha fine alla fine,
sì, sì,
quindi vai avanti con la fantasia, che però hanno inciso su una generazione. Adesso, sai, la serialità è un concetto che ammazza,
sì,
che anche distrugge non solo chi lo guarda, ma anche gli attori che lo fanno, che spesso li conosci e vogliono sfuggire via quando possono, ma è tutto un sistema diverso. Sicuramente quello è un mondo da cui è sempre necessario imparare, per una proiezione in quello che possiamo fare adesso, con questo sovraccarico che c'è, e anche con questa facilità di arrivo, cioè è diventata l'esposizione, che c'era quel saggio che diceva, no, l'esposizione adesso è più importante di quello che sai fare, quindi è un mondo difficile,
la televisione è così,
e sicuramente è una situazione generale che si riversa, cioè c'è un collegamento tra quella che è un po' una latente mancanza di affettività e una mancanza di immaginazione che è in quello, anche nel prodotto nazionale popolare.
Sì, sì, assolutamente. No, ma, finché ci stanno persone come Alfredo Petrie che possono anche dire a voce quello che è stato il suo nel
passato. Ma io sono, contento,
no?
Perché no, ma perché è vero.
È una bella testimonianza. No,
ma perché sono verità. Questo è vero. Io poi te l'ho detto, ho avuto la fortuna di incontrare i personaggi, ma veramente grandi. Adesso volevo dire, dalle soubrette, Raffaella Carrà, Ether Parisi, Loretta Goggi, ho lavorato con tutti, con Baudo, ho lavorato con tutti.
Sabina Feia anche.
Sì, e Madonna, con Carmen Russo, quando abbiamo fatto insieme con quell'attore romano, Tarzan, io Tarzan finto,
io Tarzan, tu Jane,
ma io tutti i capelli d'oro dorati a Torino, dai studi di Torino, guarda, mi sono divertito,
che bello.
Con una scimmietta che voleva venire sempre con me, con gli altri ci voleva andare solo con me, con Carmelo, con gli altri strillava,
sì, io Tarzan, tu Jane.
Bravo, era bellissimo,
regia di Tapani,
La regia era Trapani, Enzo Trapani. A me voleva un bene Trapani, qua tutte le sere mi portava fuori a cena, tutte le sere, perché faceva troppe, finalmente ho trovato una persona che è umile, che non si dà le arie, che non fa il fanatico. Io dico, ma dai, ma questo è come porta in giro? No, dice, guarda, te lo dico perché è vero, è così, e se ti accorgi, siamo solo io e te, non è che mi portava dietro, no? Per dire.
E poi la cosa, parliamo con la canzone, che
molto
in quegli anni, anche un po' la società italiana aveva per questi attori dei posti tipici.
Sì.
Dove penso no, si preparavano no, le riunioni, si preparava, si vedeva dopo lo spettacolo, quindi no, a Roma e a Milano, no?
Sì, ho girato un po' tutti, di fatti,
no,
anch'io ho fatto
no,
un po'.
Tanti attori hanno
l'unica
detto,
cosa
finito,
che avevo fatto gli studi di Napoli.
Ah, ok, che non hai fatto.
No, a Napoli non ci sono, ci sono stato perché... Non dimentichiamoci che ho fatto un pezzo della televisione italiana. Guarda, se tu guardi il mio curriculum.
Vai, dimmi dov'è.
Guarda, no, guarda bene.
Aspetta.
Il mercato del sabato.
Ah, il mercato, aspetta, che devo trovare.
Con Luisa Rivelli. No, dunque. Torniamo agli anni che dicevi
questo
tu.
Questo è me lo
te lo ricordi la Luisa Rivelli, l'ex Miss Italia?
Che anno è?
L'anno era...
Il mercato del sabato.
E dunque l'ho fatto dopo Domenica In.
Ah, è puntata, su Rai 1.
E lì andavamo da Napoli.
E
mi sono divertito da matti, perché a Napoli la gente quando arrivava alla stazione, madonna, era una, tutti i tassisti
è un programma televisivo, no?
Sì, appuntati tutti i sabati.
Ah, okay.
I sabati mattina, perché c'era allora, era una delle prime trasmissioni del sabato mattina.
Bello.
No, bellissima. Poi lei è bravissima, la Rivelli era molto brava. Molto brava.
Insomma, i personaggi...
No, ma per dirti, vedi che,
no,
che porto anche le persone,
sì.
No?
Assolutamente, insomma, è bello sentire.
No, no.
È la storia della TV, del
ecco,
cinema,
ecco, bravo.
E della televisione, no?
È per questo che, allora, che effetto gli può fare vedere Amadeus in centro di Perugia?
Dio, che fa il Festival di Sanremo?
Nessuno.
O che fa la fine d'anno? Con quel freddo, no, vabbè, freddo, vabbè, forse no, ma insomma, caldo non
insomma,
era.
Insomma, ne era caldo.
Non era caldo.
Andiamo con la musica e poi torniamo.
Ci mancherebbe.
Con la musica.
Dopo la musica mi dice che è la festa delle donne questa settimana, e quindi diciamo una canzone di Uccio Battisti.
Ah, grande!
Una donna per amico. Per
bellissima.
Chi non ha una donna per amico, penso un po' tutte.
Bellissima, allora, canzone, bellissima.
A fa poco. Sai anche tu a fine canzoni le metto, che
sì.
A fa poco.
Le conseguenze spesso fanno soffrire a tutti. soli, perché ci ritroviamo sempre soli.
Eccoci qua, non ti niente. Vai, poi aspetta, basta, no, si fischia. Vai.
Quando tu parlavi la differenza, vai, che c'è, no? Noi sì. Adesso stiamo sentendo una donna per amico.
Sì.
Ma le brutture di internet, di YouTube, cosa fanno? Ti fanno vedere la copertina della batteria, il contrabbasso, eccetera, sì, che sì. Non è sì. Una donna per amico. Qui l'hit era ancora tu.
Sì, sì.
E quindi un giovane apre e non ha neanche il gioco immaginativo di abbinare la canzone a una copertina, che per gli anni nostri era fondante. Cioè, Battisti poi aveva un immaginario visionario, quelle copertine hanno segnato, diciamo, la visione di un'epoca. Insieme la canzone e la musica era unita così. Questo non esiste più. E quindi in questo flusso di informazioni si sparisce, oppure si appare e miracolosamente si risparisce. Quindi il gioco, tornando un po' al discorso che facciamo prima, il nostro gioco è quello di cercare di, come dire, fare un punto su quello che siamo, su quello che abbiamo. Tra l'altro ti saluta un nostro socio.
Chi è?
Mauro Silvestrini.
Ah, saluto anch'io. Ciao Mauro.
E quando io ti nominavo San Giustino, Mauro è membro, è anche uno dei soci.
È venuto qua, sì, tempo fa, è venuto ospite qua da noi, sì.
Mauro sa che gestisce il Teatro Astra.
Sì, sì.
E collabora fin dagli inizi con i Mestieri, è socio dei Mestieri del Cinema. Anche lui è dentro il corto, nell'ultima immagine, nel corto Ombre della Rinascita. E quindi per dirti che la rete, insomma,
no, conta tante, sì, tante. Poi speriamo di avergli detto di avere una trasmissione. Affio, ma se fosse qualcuno male che vuoi fare attore, no?
Sì.
Tu gli consigli testi?
Guarda, una delle cose ci devi credere, okay. Perché è molto importante la volontà di andare avanti. In genere questa determinati, le donne sono più determinate dei maschi.
Questo è vero.
Sono pignole da morire, se
sono
mettono,
più pesiste,
se mettono in testa la cosa, vanno avanti, anche passano la tramontana. I maschi tirano un po' di vento, allora un po' si fermano, ma le donne no, via, che viaggiano avanti. Bisogna prepararsi. Vabbè, io non parlo di me perché te l'ho detto io.
Però lo studio è importante.
No, è importante, molto importante. molto importante. Perché? Perché, e io dico sempre che bisognerebbe fare un po' di teatro prima di fare il cinema.
Okay.
Perché il teatro
ti insegna tanto.
Sì, ti insegna tanti. Se tu fai il teatro, il cinema lo fai volando. Capito che c'è molta differenza tra
le due cose, perché,
tra le due
sì,
cose,
sì, assolutamente.
Tra le due cose, perché il teatro è molto impegnativo e serio, il cinema è molto leggero, ti sbagli, va dai, facciamone un'altra, poi ti sbagli, ancora facciamone un'altra, allora viene un po' una barzelletta ridendo, scherzando. Con qualcuno no, perché bisogna stare attento che quello comincia a dire, oh, ma la terza, quarta volta, ma che fai? Sei sveglio, cretino, dai, avanti. No, per dirti, sì, no? Sì. Però il teatro no, il teatro è una scuola importantissima.
Qui siamo fuori. Ma vai, scusi,
i corsi di teatro, secondo me, sono molto importanti per fare del cinema.
Qui c'è, su questa intervista,
sì,
c'è te con Alberto Sordi, vedo la foto.
Ah, Alberto Sordi, questa, dovevo fare un film con lui, poi su... è morto nel mese o due prima.
Ah, okay. Prima
perché che... era venuto ad Assisi al festival, io l'ho accompagnato alla Università per Stranieri, c'era una conferenza, l'ho accompagnato con la macchina, ha detto, guarda che al prossimo settembre, ottobre, era sempre novembre quando è venuto, cioè adesso io, luglio, agosto... facciamo, devo fare un film e devi venire perché ho in mente una cosa per te. Io non credevo ai miei occhi perché mi piaceva da morire e invece è morto prima e non è successo niente, ma un grande altro grande del cinema,
assolutamente,
d'una modesta unica, io un cane che ero nessuno, perché volevo dire che so, sì, io sono un cavolo di niente, sono un ragazzo di provincia e buonanotte, ma lui ti abbraccetto, ti parlava come se
e poi la simpatia
una di grande persona, grande. Lei me l'ha ricordato, è fatto bene, perché lui è grandissimo.
Sul set di Bagno Maia,
ah, lì mi sono divertito con Panariello, perché l'ultima scena sul Moscone l'abbiamo girata il 2 novembre, un freddo da morire. Io dico, se non morimo oggi vuol dire che dureremo nel tempo.
E poi questa foto uno dei tuoi trofei, no? Questa foto.
Ah, beh, questi parecchi me l'hanno rubati, no, questi no, perché quelle, le medaglie d'oro che avevo vinto, te l'ho detto, nei festival che mi avevano dato, come succede, ti chiamano a fare l'ospite e ti danno una medaglia, ti ricordo, e due o tre anni fa sono venuti dei ladri, hanno rubato una ventina di medaglie d'oro, e quella invece, il premio di Totò, che mi ero tanto contento, però era d'argento e non l'hanno preso. L'hanno lasciato sul cassetto.
Ti faccio una domanda da un milione di dollari, come si dice. Allora, hai fatto tante cose nella tua vita, tante persone incontrate, no? Importanti.
Sì, molto.
C'è un episodio in questa tua vita d'attore che ti è rimasto, che tu porterai con te più di atti per sempre?
Io due sono, perché gli inizi, con Pupi Avanti, quando mi disse dammi l'indirizzo, che mi voglio prendere l'appunto di te, e io la risposta di getto, non ho la penna, io risposi una risposta fuori dalla norma, che qualcuno avrebbe preso anche un straccio per terra.
Allora, ti assicuro che durante il set di Dante nessuno avrebbe mai usato una frase simile.
Non l'avrebbe mai detto nessuno.
No, non l'ha detto nessuno,
apposta,
ti assicuro, nessuno.
E Pupi?
No, e Pupi fa, non ti preoccupare, c'ho la penna io e la carta io, sta tranquillo, c'ho tutto io. E io allora, ma questa è troppo carina, ma guardi, io, ma guarda che io non so fa niente. E lui fa, non è vero, perché quello che voglio fare io lo sai fare. Ah, io distinto, si accontento lei, io. E lui sbalordito dice, così mi piaci. Io dico, ma lei è matto, ma come fa a dire? Io ti dico che quello che devi fare per me va benissimo. Questo.
E l'altro?
Un altro, Raffaella. Raffaella mi fa. No, io ci rido perché guarda. Quando Pupi Avanti, quella mattina dopo che ti ho raccontato, sì, prima, sì, la storia, lunedì mattina, martedì mattina, mi chiama, dice, Topetti, vieni, te lo devo dire una cosa. Io... me l'aveva detto quell'amico mio il giorno, due giorni prima, però Io pensavo che scherzava, dico, secondo me mi vuole piangiro, no? Perché io non ti giuro, sì, la mente, non mai avrei sognato una cosa così. Mi fa poi via avanti, ti voglio dare una bella notizia. Allora io dico, prolunghiamo le puntate? Io dico, invece di 10, dico, ne facciamo di più? Io ero contento, dico, no, no, dice, non c'entra niente. Dice, è vista dalla cara? Ah, dico, sì, lo so, che è venuta a trovare lei. No, è venuta a trovare te. Me? Io dico, ma sta scherzando? Io, lui dice, no, è venuta per te, perché ti vuole portare domenica in. Io, sempre fingendo, dico, ma lei sta scherzando? No, è proprio vero. E io gli ho detto che tu sei libero e allora vedrai che lei ti contatterà. No, per dirti, beh, no. Beh. Io non avrei mai pensato una cosa del genere. Perché c'è questo particolare. Quando andammo a casa, questa te la devo dire perché è troppo bella.
Chiudiamo con questa,
forse,
poi...
Ecco, non lo sarà forse nemmeno
noi. Chiudiamo con questa.
Andiamo a cena a casa di Raffaella e io con Pupi Avati. Andiamo a cena a casa di Raffaella, una cuoca umbra. Era dell'Umbria la cuoca. Dice Raffaella, guarda, c'è la cuoca dell'Umbria. Va bene, dico, sono contento. C'era Brando Giordani, il direttore della rete, i tre autori, Alberto Testa, la Ludovica... l'autrice, un'altra autrice napoletana, okay, che era un'amica della Raffaella, e si parlava di domenica e del programma. Io non capivo niente perché parlavano, ma io ne so, io non lo conoscevo il programma, no? Allora a un certo punto Brando Giordani a Raffaella fa, dice, allora a Toppetti che cosa pensi di fargli fare? Raffaella fa, dice, avrei pensato di tu pensa, questa idea di Raffaella fatta 35 anni fa. Vorrei mandare Toppetti nelle regioni. Ogni settimana mi collegherei con lui nelle frazioni di tutta l'Italia, ogni frazione di ogni settimana in un posto diverso, ad incontrare i personaggi caratteristici della provincia italiana. Dai musicisti, gli attori, i cantanti che non l'hanno fatto, sì, per qualche motivo non l'hanno potuto fare, o uno che scrive le poesie, uno che canta una cosa, uno che fa... No, capito? Dice, incontrare le persone, i collegamenti. A questo punto, no, questa la devo raccontare che è troppo bella. E allora fa, Brando Giordani fa, mi dispiace, ma questo non si può fare. Raffaella dice, perché? Perché se tu mandi Toppetti, io parlo di 35 sì, sì, anni fa, fuori ci vuole una mini troupe di 10 persone, due telecamere, un costumista, uno scenografo, uno dietro, cioè, con 10-12 persone, quota minima, viene una spesa troppo grande, non possiamo permettere.
Che anno era?
85. Allora io... Allora io quando...
Gli albori, ecco, del digital... No, neanche perché erano Betacam Super, sì, le Digital Super.
Allora io...
Vai, devo chiudere, vai.
Sì, io ho finito, finisco. Allora io, fra di me, dico, ecco, vedi, così non si fa. Buonanotte, dico, così non fa niente. Io tutto contento, sì, che non si faceva niente, perché... Allora Raffaella era seduta così, guarda. Salta dalla sedia, una botta sul tavolino, boom! Prendo Toppetti e me lo porti in studio con me. Un silenzio di tomba. L'autrice fa, la Ripa di Meana fa, a fare che cosa? Qualcosa farà Brando Giordani. Non c'è problema, se tu te lo prendi per te, tutto a posto. Bene, e così è andato.
Questo allora, siamo anche
no, ma vi rendete conto?
Grazie.
No. Guarda, è una
grazie
cosa
perché ci ha dato un po' detto del tempo con questi ricordi, è volato il tempo.
Sì, è volato il tempo, come sempre. Come se... Ah no, qualcosa sulla Ficco Bicio la voglio dire però.
Ecco, bravo, dilla.
La voglio dire un minuto. No, volevo dire, io sono favorevole alle Film Commission nelle regioni italiane, perché io sto guardando i casting di tutte le regioni che fanno. In tutte le regioni c'è scritto i casting verranno aperti agli attori, alle comparse, purché residenti nella regione Lazio, nella regione Campania, nella regione Lombardia, nella regione Veneto, tutto questo. Io vorrei che questo succedesse anche in Umbria, perché se no a che serve la Film Commission regionale? Tanto valeva una Film Commission nazionale.
D'accordo con te.
Se devo chiudere il discorso, secondo me noi umbri, e mi ci metto anch'io, dobbiamo uscire da un provincialismo. Cioè il concetto è sviluppare una cultura, bisogna capire perché si fa una certa cosa. E, il discorso è molto ampio.
Ti Nicola, aspetto per fare un altro
devo dire questa cosa.
Vai, contatti. Vai
allora, il 20 marzo 2023, ovviamente alle ore 21, presso Centro Polivalente Subasio Valtopina, ci sarà la proiezione del docufilm L'Umbria, una pittura in movimento, di Enrico Bellani, che è il nostro vicepresidente. E è molto importante perché noi stiamo cercando di metterci insieme per raggiungere un piccolo circuito di quelle che sono le opere o i corti o i materiali che riusciamo a produrre in Umbria. E Enrico ha una collezione incredibile di immagini della nostra regione,
belle, belle,
uno dovrebbe vederle, basta,
belle.
E che altro posso dirti per chiudere?
I contatti anche.
I contatti, allora, Mestieri del Cinema Umbreo, @gmail.com è una mail, e su YouTube credo che ci siano gli indirizzi, ma se uno digita Mestieri del Cinema Umbri su Google esce un sacco. Avete citato tantissimi attori del passato. Io non posso non ricordare Lando Buzzanca.
Ah, grande!
Tempo fa, sì.
Dovrei raccontare la cosa di Buzzanca a Sicilia.
Ti aspetto.
Bellissima, guarda. Bellissima.
Se vuoi tornare, ti aspetto per raccontare.
Io ho avuto il piacere di girare con lui per il film che poi è andato a Venezia, e l'ho fatto lavorare insieme a una migrante. E sua figlia era Cathy Marchand, che era un'attrice di Julian Beck del Living Theater negli anni 70. E sono stati portati a Perugia insieme. Quindi hanno passato il viaggio per arrivare a Perugia appiccicati uno teso con quell'altro, perché Lando diceva perché i comunisti, e lei faceva i fascisti. Un disastro. Arrivano, guardano la cosa, e noi gli avevamo preparato una foto di sovrapposizione dove lui era il padre della figlia di fronte al lago.
Sì.
Da lì sono diventati amici, 2 giorni e mezzo di ripresa da professionisti, come due fratelli, non importava di che sponda sei, quello che importava era il cumulo delle esperienze che rientravano in circolo.
Professionismo.
Purtroppo te lo porto come chiusura, perché Lando dopo quel film disse: io voglio tornare in Umbria da voi. Ancora l'associazione Mestieri non era nata, poi è arrivato il Covid, poi ahimè lui è stato male. E non siamo riusciti anche lì a prendere l'occasione per portare dei grandi nomi qui, ma in una maniera costante, non per farci 3 selfie.
Sì. Ovviamente. Io mi auguro che questo possa avvenire in futuro.
Noi aspettiamo combattendo, vero Alfiero?
Sì, Alfiero.
Voglio fare un saluto ai tuoi amici, tuoi amici di Radio
Fonica.
Radiofonica Perugia. Io grazie mille,
grazie
se mi avete invitato, grazie, e la pazienza che avete avuto per ascoltarci, spero di sì, un grazie mille e un buon proseguimento con il programma.
Con lui siamo d'accordo,
poi ti aspetto quando vai con lei.
Cercheremo di fare altri appuntamenti con loro, speriamo
di avere incontri di lavoro, ecco.
Più forte, io ti ringrazio Nicola per tutta la tua pazienza, e come sai noi conduciamo una vita difficile.
Lo so. No, ma anche una volta sono un po' un pipai, lo ammetto. Però,
no.
Poi è bello poi sentire questa tua parola a vita. Questo è bello. No,
ma io posso riportarti anche lui la prossima volta.
Porta chi vuoi. Grazie, ti aspetto. Guarda, ti aspetto da Pire. Segnati questo mese.
Grazie.
Vado con la musica, grazie ancora e a fa poco, ragazzi.
so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part
Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Come ne partite di nota bassa, no? È un po' qualche timpano. La canzone era Pink Floyd, è una stupenda canzone di questo meraviglioso gruppo musicale. Allora, come ne partite di Paglione, primo tempo, adesso c'è il secondo tempo della nostra trasmissione radiofonica, web, in diretta web fino a inizio a senso su radiofonia.com, scritto qua a piatto, non vi sbagliate. E abbiamo due nuove realtà da presentare. Parto da quella che è un po' più numerosa, poi arrivo a Arata, e quindi un ben trovato a gruppo speleologico, ho detto bene, Perugia, Cari Perugia, non mi sono proprio nato, ho detto bene, e quindi un ben trovato a Elena, grazie, ben trovata,
grazie,
Felice,
ciao,
e a Eugenia, ciao,
ciao.
Che poi con cui siamo contattati con realizzare questa puntata. Un ben trovato invece a Eleonora e Isa dell'associazione Filarmonica di Petra, ho detto
sì,
bene?
Sì,
perfetto, ok. Allora, inizio dai donne, va bene, Felice?
Assolutamente.
Ok,
sì.
Sei d'accordo? Ok, poi arrivo a voi. Allora, Eleonora Isa, che cos'è, e quindi chi sono Eleonora e Isa, che cos'è la Filarmonica di Petra? Per chi non la conosce, oggi è la prima volta, no? Chi siete? Chi inizia?
Vado io. Io sono Eleonora e sono la direttrice della Filarmonica di Pretola, che è una banda musicale, un gruppo musicale che fa musica, composto da strumenti a fiato e a percussione, per lo più. Questo ci differenzia da altre formazioni musicali, dove ci sono gli archi, per esempio l'orchestra, oppure da altre formazioni che fanno musica diversa. Noi siamo un gruppo di 35-40 elementi, presso a poco, intergenerazionale, andiamo dai giovani fino agli anziani, quindi la nostra è una realtà che unisce. Sì, abbiamo una scuola di musica per cui bello. Abbiamo i ragazzini dalle quarta, quinta elementare ad andare su verso a poi a 80, 85. Quindi noi la musica è proprio la testimonianza che la musica unisce generazioni diverse.
Strumenti a fiato, mi dice.
Strumenti a fiato e percussioni. Okay. Sì. Quindi tutte le famiglie, i legni, i flauti, i clarinetti, i sassofoni, gli ottoni, trombe, flicorni, basso, tuba.
Da quanto tempo siete presenti? Perché in realtà, penso di me sbaglio, è storica, sì. Appunto. Perché...
Buonasera a tutti, io sono Elisa.
Ciao Elisa, ben trovata.
Ho l'onore di essere la presidente della Filarmonica di Pretola. Vabbè,
di ET c'è la presidente, quindi...
Esatto. Oh,
yes. E due vuoi che comandano, no? Scherzo.
No. Noi siamo venuti un pochino dopo la nascita della Filarmonica. La Filarmonica è nata nel 1978.
Ok.
Da tre giovani ragazzi che un giorno si sono visti al bar del paese e hanno detto: ma cosa vogliamo fare? Vogliamo provare a metterci insieme e a divertirci con la musica. Da lì è nato tutto. Questi tre allora ragazzi, adesso non tutti suonano più con noi, si sono messi insieme e grazie a loro è nata la Filarmonica di Pretola. Questo gruppo che io ed Eleonora usiamo proprio chiamare la nostra famiglia. Noi siamo cresciute nella Filarmonica di Pretola. Sì. Siamo entrate in banda Eleonora un anno prima di me, nel 1997, e io nel 1998. Non diciamo quindi quanti anni avevamo.
E non chiediamo quanti anni avevate.
Grazie. Prego. Altrimenti si capisce quanti anni abbiamo ora. E siamo cresciute in questa realtà sana, di divertimento sano. Eleonora poi in realtà è entrata e all'inizio come divertimento, ma subito dopo ha iniziato a studiare quello che diciamo noi seriamente la musica, quindi ha fatto il conservatorio, tuttora fa il conservatorio sotto un altro profilo che adesso lei dirà, si sta specializzando, ha fatto della musica la sua carriera. È un'ottima insegnante e lei ha proprio studiato, quindi lei l'ha presa più seriamente. Per me è ancora un divertimento, però stiamo bene, noi siamo bene insieme,
Siete a divertimento insieme, vanno bene, un bel abbinamento,
sì.
No?
Sì, assolutamente sì.
Tu hai utilizzato un aggettivo, poi passo a Felice, Anna e Eugenia, ho utilizzato l'aggettivo sana.
Sì.
Una realtà sana.
Sì.
È importante, mi sbaglio, poi no... Una realtà che dura da tanto, serietà, divertimento, la parola sana è importante, no? Perché poi penso anche per sanno, il mio è una regione grandissima, è una regione un po' piccola, certo. Insomma, è importante, non è facile andare avanti una realtà tutto questo tempo, no? Quindi qual è il segreto?
Ma è sana perché si sta insieme per fare musica insieme, non c'è nessun altro tipo di interesse, nessun altro proprio, nessuno. È lì per guadagnare chissà che, ma neanche in successo personale. Io che sono la direttrice magari potrei aspirare a chissà che, no, cioè, proprio mi interessa, anzi mi piace pensare che io sia al servizio degli altri in questa formazione. Ecco, è per questo che è sana, perché nessuno la si vive con condivisione assoluta di tutto. Noi facciamo parte del consiglio direttivo, quindi condividiamo sempre tutto, nessuno decide per gli altri. È da questo punto di vista che direi che è sana, no?
Perché la 78 sì. Sono quanti anni complessivamente?
E allora 78, ma saranno 45 quest'anno. Sì. Quest'anno festeggiamo i 45 anni.
Sono pochi, eh?
Sì. Noi eravamo veramente piccoli, ci hanno visto crescere, ci hanno visto, eravamo anche bassi. Adesso siamo alte.
Poi torniamo a voi, continuiamo a parlare della Filarmonica di Pretola. Invece il gruppo speleologico Perugia, CAI Perugia, che cos'è?
Gruppo speleologico CAI Perugia.
Ah, CAI Perugia, ok. Ho detto un Perugia di troppo, scusa.
No, non c'è problema.
Vai.
Allora, intanto io sono Eugenia Franzoni, sono la presidente del gruppo speleologico CAI Perugia e con me ci sono Felice La Rocca, che è un istruttore nazionale di speleologia e membro storico del nostro gruppo, e Maria Elena Mattace, che è una nuova leva del nostro gruppo. E il gruppo speleologico CAI Perugia fa parte del Club Alpino Italiano, la sezione di Perugia,
okay,
e si occupa di speleologia, quindi di grotte.
Se uno ti dovesse chiedere cos'è la speleologia, tu come rispondessi?
È una disciplina che studia e diciamo gli speleologi studiano e visitano le grotte.
Okay.
Facciamo attività sottoterra,
okay,
sia in attività in grotte naturali, okay, quindi quelle a cui si pensa quando si pensa alle grotte, sia in cavità artificiali, quindi cunicoli, cisterne, pozzi, sale sotterranee e quant'altro. E prima ridacchiavo perché il nostro gruppo fa 90 anni l'anno prossimo.
Una bella sfida comunque.
Facciamo a chi è più vecchio, va benissimo.
90 anni sono tanti, no? Ti ho chiesto perché cos'è la speleologia, perché insomma molti può pensare la speleologia vuol dire fare, per molti vuol dire fare una passeggiata dentro una grotta, vedere come è fatta una grotta. Non è così, no? C'è un po' quello che suo comune, no? Forse anche perché è un argomento che non spesso si tratta, se ne parla, no? Diciamo sui giornali o sentendo la televisione. Quindi chiedo a Felice, c'è questo, invece la speleologia è una cosa, è una disciplina seria, una cosa seria, giusto?
Sì, io mi chiamo Felice Redocca,
ho presentato
Eugenia e vi ringrazio. Ma io partirei dall'etimologia della parola. Già l'etimologia stessa, speleologia, speleologos, quindi è lo studio praticamente del mondo sotterraneo. Quindi non è uno sport. Quando ti chiedono che sport fai, insomma, pallavolo, sì, calcio, sì, o altri, ecco, non è certo la speleologia uno sport, che poi richiede anche un'attività fisica, questo è fuori di dubbio. È lo studio del mondo sotterraneo, ma non solo del mondo sotterraneo, dell'ecologia del nostro pianeta. Se tu pensi che tutto quello che beviamo, tutto quello che piove, tutto quello che inquiniamo soprattutto, finisce sottoterra e finisce negli acquiferi sotterranei,
sì, sì,
e di questo solamente gli speleologi ne sono praticamente i ricercatori e i conoscitori. Potrei dire qualcosa di più per saltare direttamente nello spazio veramente. La speleologia sta dando un grandissimo contributo a quella che è la ricerca spaziale, la ricerca che l'European Space Agency, per esempio, l'Agenzia Europea Spaziale, sta facendo grazie agli sforzi per andare su Marte prossimamente. E prossimamente non è un prossimamente, è un prossimamente che vedremo, probabilmente anch'io. Che non ho 90 anni come la
Speriamo
fondazione,
che tutti possano avere tanti posti,
ma quasi 50 anni di attività, sì.
Piani di attività.
Sì, diciamo di sì. Perché Marte? Perché Marte? Perché non è perché voglio parlare di Marte, perché non sono uno scienziato per poterne parlare approfonditamente, ma perché le grotte di Marte, visto che è un pianeta che sì, è stato che è caratterizzato da vulcani, è molto simile a quelle che sono le grotte vulcaniche del nostro pianeta.
Okay.
E sono solo gli speleologi che studiano le grotte vulcaniche del nostro pianeta, per cui possono dare dei riferimenti e delle conoscenze di similitudine scientifica con quello che si trova dentro, minerali e altro, che possono aiutare quello che sarà il prossimo laboratorio su Marte, sicuramente verrà creato.
Che vuol dire andare in una grotta?
Nella grotta
nei fatti, poi come preparazione, poi come tutto, no? Cioè, no?
Ma adesso tra un po' ce lo racconta anche Maria Elena.
Assolutamente, tu fai introduzione, poi hai continuo.
Assolutamente, ce lo racconta anche Maria Elena, perché ha provato questa sua prima esperienza per vincere non voglio anticipare niente, per vincere le proprie paure, chiamiamole così. Andare in una grotta vuol dire, intanto, vuol dire affrontare un corso di speleologia,
okay,
che consigliamo a tutti. La tecnica del fai da sé è poco amata in montagna, sia nell'alpinismo, sia nello sci alpinismo, che in altre discipline del plein air. Andare sottoterra comporta sicuramente una buona conoscenza del mondo, ma soprattutto delle tecniche per poterci andare in maniera sicura. Facciamo un corso di speleologia noi ogni anno da più di 50 anni,
okay,
per cui ogni anno è possibile avvicinarsi al mondo della speleologia in maniera sicura. Quindi conoscere le tecniche, le attrezzature, l'abbigliamento, soprattutto conoscere il mondo con quello che sono le bellezze del mondo sotterraneo dal punto di vista geologico e dal punto di vista naturalistico.
Dopo parliamo dell'abbigliamento, anche perché è importante anche attrezzatura e abbigliamento.
È assolutamente importante per essere preparati.
La sicurezza, come si dice, no? Ena, quindi questa esperienza com'è stata? Tu ci puoi dare un esempio, no? Nei fatti.
Io diciamo mi sono avvicinata un po' per caso, perché cercavo un corso per iniziare un'esperienza nuova, anche sportiva, di comunque attività, diciamo, all'aperto. In realtà poi ho trovato questo corso di speleologia e lì per lì la pensavo magari un pochino più turistica come cosa, perché lì per lì mi sono avvicinata, sono andata a vedere anche, avevo fatto l'esperienza al Monte Cucco, che c'era tutta quella bellissima visita dentro. Poi mi sono trovata al corso e diciamo che non era proprio come me l'ero immaginata, per cui il primo giorno in parete, quando mi hanno detto bene adesso stacca le mani, io mi sono girata e ho detto ma tu sei scemo, cioè tranquillamente.
Per cosa stai dicendo, questo è il concetto.
Per cui dopo, che poi era molto semplice perché la prima parete praticamente anche se mi lanciavo di sotto non potevo morire, okay, perché era 3 metri, era giusto per provare, sì, sì, se uno sapesse fare la chiave, che vuol dire mettersi in sicurezza, non ti parte la corda quando stacchi le mani,
okay,
e quindi ho detto ok. Poi piano piano sono scesa, ho fatto sti 3 metri che ero sudata fradicia, una cosa che infatti ridevano già tutti perché dicevano se questa è la prima discesa figuriamoci quando fai 40 metri. Per cui infatti dopo questa prima giornata che eravamo a Fondarca hanno detto ah, che ne pensate, e io ho detto ma forse ho sbagliato sport. Il primo commento che ho fatto. E niente, invece dopo abbiamo fatto la traversata che era il mezzogiorno, la grotta del mezzogiorno, che è fra Sassi,
okay,
e lì ero in squadra con Valentina, che io e lei praticamente eravamo i casi disperati del corso, e non a caso ci hanno messo con
casi disperati
no, perché diciamo tutti gli altri erano, no, ma perché gli altri andavano spediti, atletici. Io prima di staccare la mano, insomma, dire ok, tolgo le longe che sono le tipo corde di sicurezza,
okay, okay,
con cui ti agganci alla parete. Da lì poi il mio soprannome, che è Maria Longe, non a caso.
Okay.
Per cui dico ok, tra me e lei eravamo una coppia favolosa, infatti ci avevano messo in gruppo con Felice, che è istruttore nazionale, cioè praticamente ti viene a salvare lui in grotta se stai per morire, e c'avevamo Luca, che era uno che va a scoprire le grotte, così, quindi due eroi, e ci ha messo l'ha messi con noi. Quando hanno finito la traversata praticamente erano morti, io che parlavo di continuo, l'altra che dice ok adesso vado un attimo, praticamente usciti però da sta grotta erano morti.
Fatto, okay,
Non solo sono arrivati alla fine, ma hanno concluso il corso in modo molto, come dire, a pieni vuoti, e poi sono rimaste entrambe,
esatto,
al gruppo speleologico, e adesso sono speleologhe a tutta
e questo è rimasta la pena.
A voglia, infatti prima avevo detto vabbè ormai ho pagato, finisco il corso, invece poi ho detto no, io continuo. E abbiamo scoperto,
fate il corso perché poi se ne vale la pena.
Si scoprono cose incredibili,
poi si scoprono i mondi che non conosciamo, no? Che poi stanno sotto i nostri piedi, no?
Assolutamente.
Le nostre gambe. Prima ne parliamo, io parlo non ne fai da sé, no? Qua non si deve studiare, no? Si deve preparare per fare, beh, anche nel caso della filarmonica, e fai da te si deve studiare, giusto?
Chiesta un insegnante, poi
per cui ho fatto il mamma la prima.
Diciamo che sarebbe una buona pratica lo studio anche a casa. Noi ci combattiamo sempre perché è un duro lavoro quello di portare avanti musica in maniera insomma fatta bene. Musica fatta bene, non bastano le due ore di prove venerdì sera per poter tirare fuori qualcosa di veramente buono. Sarebbe necessario che anche insomma chi suona si esercitasse a casa. Purtroppo non sempre questo avviene, quindi noi facciamo il meglio che possiamo con gli strumenti che abbiamo.
Abbiamo anche dei corsi, no? Come insegnare musica agli altri, no? Che è un altro aspetto importante.
Certo.
Allora Felice, ma che sui Genesis io ho trovati, va bene la canzone For You For Me?
Ottimo,
sì, va bene, il mio inglese è un po' scaso, però sono i Genesis, sei trascino, quindi a poco mi sentiamo, va bene.
so safe and so secure. Every day is such a perfect day to spend along with you. I will follow you. Will you follow me? The days and nights that we know will be, I will stay with you. Will you stay with me? Just one single tear in each passing year. With the dawn, oh, I see so very clearly now. All my fears are drifting by me so slowly now, fading away.
Qua ragazzi, ottima felice la set, grazie, ottimo gruppo e ottima anche la canzone, quindi
grazie a voi.
Quindi ragazzi, aspetto a voi, perché felice la skid, quindi aspetto a voi per la prossima canzone.
Okay.
No. Allora, tornando a onorevole Elisa, felice mi ha rubato la domanda, ma mi ha ricordato mai che volevo fare, e mi grazie, che musica suonate? Perché non mi ha, perché ho visto sulla cosa Facebook anche con Disney, quindi che musica suonate? Tutta?
Tutta, musica popolare, nel senso che la gente può conoscere.
Okay.
Ecco, quindi facciamo sia musica classica, chiaramente non andiamo sul sinfonico, non siamo un'orchestra. Okay. Quindi per esempio l'ultimo concerto abbiamo fatto tutta una parte classica dedicata all'opera.
Ah,
abbiamo
okay.
invitato dei cantanti lirici e con loro abbiamo suonato delle bellissime arie che insomma ci ha lasciato estasiati anche a noi che suonavamo, oltre che il pubblico, proprio è rimasto così. Quindi abbiamo una parte del repertorio che riguarda la musica classica e poi una parte ritmico leggera in cui facciamo musica pop, musica leggera, musica da film, colonne sonore, anche una parte del repertorio originale per banda, che è quel ramo di repertorio più difficile da proporre, nel senso che nasce scritto proprio per banda e quindi non aiuta chi suona ad avere degli appigli per riconoscerlo. È la parte che è un pochino più difficile da far accettare sia a chi suona che a chi ascolta, perché poi il pubblico che viene a sentire noi si aspetta di essere appagato da melodie, da ritmi che gli sono familiari, ecco. Quindi abbiamo un bel repertorio vasto. Noi, fino prima di me, c'è stato un maestro storico che era Angelo Breccolenti, era un autodidatta della musica. Lui ha sempre scritto tutto per noi, La banda di Pretola con lui non ha mai acquistato una partitura, perché lui scriveva tutta la musica, lui sapeva chi aveva a disposizione, quali musicisti aveva, per cui scriveva tutto lui, con il suo gusto, e il suo gusto ha formato anche il nostro, perché ci ha introdotto a tantissime cose molto belle.
Ma mette d'accordo 35 persone, ti sento tutto 35?
Sì.
35 persone a suonare insieme, come si fa?
L'amore per la musica, la passione, la pazienza, il saper stare insieme, il saper affrontare ogni giorno quei piccoli ostacoli che inevitabilmente si creano in mezzo a persone con caratteri diversi. Nel momento in cui c'è una piccola, passatemi il termine, scaramuccia, perché magari c'è un fraintendimento, il segreto è lasciarla lì, farla finire subito lì e non tornare a casa e dormirci sopra. Siamo un gruppo che ci divertiamo insieme, è un'associazione creata proprio per stare bene insieme, per passare due ore belle insieme. Quando dicevo sano, sano perché soprattutto pensando ai giovani di oggi, no? Per giovani intendo, e purtroppo non mi ci metto più nella categoria
millennials.
Sì, esatto.
I millennials.
I 10, 13, 15 fino a 18 anni che adesso purtroppo sono attirati dai divertimenti, non tutti, per fortuna, però molti di loro, dai divertimenti poco sani, che in quel momento attirano la loro attenzione con una prospettiva di un magari un divertimento in quel momento all'apice, no? E poi va, è tutto in fumo. Ecco, noi ci rivolgiamo a loro in particolare, diciamo, e non lo diciamo solo noi, lo dice la scienza, imparare a suonare uno strumento è sano, aiuta a crescere, forma il carattere, aiuta a stare con gli altri. E quindi mi permetto, ci permettiamo di dire soprattutto oggi attraverso di voi, ragazzi, imparate a suonare uno strumento e se volete venite a suonare con la Filarmonica di Pretola.
Dovete venire a suonare così.
Dovete venire a suonare perché vi accoglieremo a braccia aperte e sarà veramente un ambiente bello.
Poi ha parlato di tonaspirologia. Poi vede i giovani, la domanda mi fate venire istantanea. Quanti fra i giovani conoscono la Filarmonica di Pretola? Secondo voi,
Allora, beh, nel nostro territorio siamo presenti. Abbiamo anche una collaborazione con l'Istituto Comprensivo, per cui nel nostro territorio siamo presenti. Fuori dal confine del territorio ci sono anche altre realtà bandistiche nella provincia di Perugia, nel comune di Perugia proprio. Quindi, insomma, se non conoscono noi, magari conoscono altre realtà. Però per un ragazzino non è facile dire entro in banda per starci, deve avere una grossa motivazione proprio per quello che ha appena detto Elisa, che ci sono tanti divertimenti più immediati e più magari appaganti nell'immediato, ma poi si finiscono, lasciano il tempo che trovano.
Dopo chiudiamo anche i contatti, così chi ci ascolta e domani si vuole iscrivere. Siamo i contatti.
Sì, assolutamente.
Veniamo a speologia. Allora, prima parliamo di attrezzature, no? Quindi, un attimo, come funziona il corso, come è organizzato, come è impostato e quando grande brava, abbiamo seguito il nostro scrivete canzoni, quando si va in una grotta, no? A livello di attrezzature, di abbigliamento, come funziona?
Adesso volevo fare una battuta perché potevamo fare uno scambio con la Filarmonica, perché voi ci insegnate a suonare qualcosa e non vi portiamo in grotta.
Io sempre l'importante è che trovi una grotta che esista a suono.
Assolutamente, ho sempre avuto nel cassetto il sogno di suonare la tromba. Io chissà che prima o poi non riesca a far uscire dal fiato qualche nota. L'abbigliamento, sì, il nostro abbigliamento non è certo la gran cassa e i fiati, ma sono attrezzature fondamentalmente, ovviamente, che partono dall'abbigliamento, quello spiccio, quindi che deve essere resistente soprattutto alla pressione, quindi una tuta.
Okay.
Adesso in tempi moderni ormai c'è la tecnologia, offre quello che vuoi praticamente in fatto di tessuti. con delle sottotute in materiale sintetico o in materiale anche naturale, che ti coprano, che ti proteggano dal freddo e anche dal caldo, tra l'altro, e poi delle attrezzature tecniche, che sono ovviamente le imbracature e tutti i componenti di metallo, come i moschettoni, gli ancoraggi che poi servono per fissare le corde ovviamente. È importante una cosa, ovviamente, che in grotta è buio.
Ok, quindi...
e quindi bisogna avere una buona illuminazione che ti permetta di vederci e di vedere dove vite. Ma noi abbiamo sempre l'illuminazione sul casco,
okay,
che ovviamente deve essere anche ridondante, quindi okay, deve, in caso se ne spenga una, c'è sempre l'altra pronta di riserva, che ti permetta di vedere dove metti i piedi e le mani.
E le scarpe?
Le scarpe sono scarpe da trekking normali, no, robuste, okay, comunque, che ti diano una certa aderenza al suolo, che spesso e volentieri è scivoloso, ovviamente. Okay. Quindi, ecco, niente di eclatante. Noi come gruppo speleologico, nei 50 corsi che ormai abbiamo fatto nella nostra, diciamo, esistenza, siamo tra i pochi che danno e forniscono l'attrezzatura quasi completa per poter andare in grotta, ovviamente a parte i calzini e la tuta. Quindi tutte le attrezzature tecniche vengono fornite dal gruppo a tutti i partecipanti al corso. I nostri corsi sono sempre affollati dalle 20 alle 15 persone, sempre tutti gli anni, anzi siamo costretti a limitare le adesioni, la partecipazione, perché poi dopo non ce la facciamo come istruttori a poter portare le persone e garantire la stessa sicurezza e la stessa omogeneità, chiamiamola, didattica.
Domani guarda a tutti e te, Eugenia, Felice e Elena, chi viene a fare il corso, no? È spinto, parlo in generale, quello che avete visto, poi per realtà non è che uno va a chiedere, però dà proprio un desiderio di intraprendere la speleologia, oppure voglio fare cose perché voglio andare un giorno in una grotta e voglio darmi questa soddisfazione?
Diciamo che ci sono diversi profili standard del corsista. La maggior parte delle persone hanno fatto esperienza di grotta almeno una volta,
okay,
ad esempio nelle gite che organizziamo aperte a tutti durante l'anno, cioè come okay gruppo, a parte il corso, organizziamo delle domeniche, delle gite in grotte suborizzontali, quindi che non hanno bisogno di particolari tecniche di progressione su corda, per portare proprio persone che non sono mai andate in grotta a vedere l'ambiente. E se pensate a questo tipo di uscite come tipo il Monte Cucco o Frasassi, vi sbagliate di grosso, okay, perché si striscia nel fango, è una roba molto avventurosa, sempre gestita con la massima sicurezza, però e anche, diciamo, con difficoltà che sono limitate e adatte a persone che non l'hanno fatto mai, però è un approccio molto molto avventuroso, molto primitivo, se vogliamo, all'ambiente. E molte persone fanno questo, cioè vengono in grotta con noi in queste gite, si innamorano del posto e poi vengono a fare il corso, perché l'effetto che si ha è di essere tirato. Quando si entra in grotta è buio a qualsiasi ora del giorno e della notte, ovviamente, e quindi è come se si venisse proiettati al di fuori dello spazio-tempo, okay, cioè in un altro spazio e in un altro tempo, e ti vanno via tutte i pensieri del lavoro, della casa, delle noie, del mondo,
un'altra dimensione temporale,
un'altra dimensione spazio-temporale, proprio è un altro mondo, e quindi tanta gente gli piace per questo. Altri lo fanno proprio per affrontare le proprie paure. Parlavamo prima tra di noi, sì, di claustrofobia o paura dell'altezza. Sì. E la maggior parte delle volte queste paure non sono paure patologiche, ma sono semplicemente sane paure del pericolo. Sì. Cioè noi come persone siamo codificate per aver paura delle cose che ci mettono in pericolo. Tante persone vengono a fare il corso proprio per affrontare queste paure.
Spesso
le superano.
Bello. La temperatura una volta quanto poi rimane acquisita la mia personale?
Dipende dalla grotta, perché la temperatura in grotta è costante, okay, durante tutto l'anno, e è la media delle temperature agli ingressi.
Okay.
Quindi nelle nostre grotte sono 8-10 gradi circa, e il problema, chiamiamolo così, è che l'umidità è al 100%. Cavolo. Quindi comunque bisogna vestirsi bene perché è freddo, tanto umido, e d'altra parte se si cammina o si fa attività di salita, soprattutto salita, si suda, e si sente caldo, quindi l'abbigliamento che si utilizza deve essere anche adatto a queste due, questi due estremi.
Trasferte fuori Umbria avete fatte?
Trasferte fuori Umbria, lo dice Felice. Ma... che l'abbiamo portato.
Sì.
Dove siamo stati?
Allora, siamo stati praticamente vicino Salerno, agli Alburni.
Quindi terra campana.
Esatto, per cui abbiamo unito la speleologia anche alla culinaria, che è sempre il suo perché.
Giustamente, sono fatica per mangiare bene.
Assolutamente.
Poi per,
ma è anche una cosa che a me ha colpito fin dall'inizio, però, di questo gruppo, perché io avevo fatto escursionismo e lì, insomma, gli orari erano a tamburo battente, invece qua si sa quando si entra in grotta ma non quando si esce. E sta cosa, magari sono le 9 del mattino, quando siamo andati giù, cioè vabbè, la cena è alle 9, facciamo di essere fuori per quell'ora. E per me, che insomma non sono spicco per agilità, è stato molto rassicurante, perché ho detto vabbè, però in tutte queste ore ce la facciamo. E le grotte colpiscono tantissimo, perché alcune sono proprio artistiche, cioè si entra dentro che dice vabbè, è un buco, tipo gli inghiottitoi, che dici madonna, è un buco, andiamo giù, e poi invece si aprono cunicoli, ma si vede proprio come l'acqua le abbia scavate. Alcuni hanno, si vedono proprio come delle onde.
Sì.
Una, per esempio, giù agli Alburni, aveva alla grotta di Fra Gentile, aveva come una foglia che si era formata dall'onda d'acqua nel corso dei millenni, e era incredibile, perché infatti ho fatto tipo penso 4-5 mila foto in 4 giorni, perché era una cosa incredibile.
Invece della natura, no? Che veramente no, la natura è...
E colpisce proprio, perché dici ma tutta sta bellezza qui sotto, chi l'avrebbe mai immaginato, specie se l'ingresso è un pochino preoccupante, che io magari ci ho messo 20 minuti a dire ok, adesso scendo, poi riguardavo giù, no aspetta, mi devo ambientare, e alla fine mi hanno detto Elena, scendi perché qua
ti
siamo in 4.
Fatto, segno che ti hanno detto
scendi,
cosa abbiamo capito, però alla fine ce l'ha fatta estesa.
Sì, 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 ma cioè magari poi sbuchi tipo agli Alburni, arrivi su delle sale che magari c'hai un pozzo che vedi sotto, manco la luce lo illumina. Infatti ho detto ma voi siete sicuri che io vado giù, ma siamo sicuri che ci arriva la corda, perché lì per lì poi dice no ma guarda, adesso facciamo aprire la luce di sotto. Ho detto no no, falla richiudere, che ho visto quanto è profondo, per carità.
Però un concerto in grotta sarebbe bello,
sì. C'è un'acustica,
l'hanno organizzati nella grotta grande di Montepulco.
Ah, pensateci, no?
Più di una volta.
Che bello. Idea pazza, pensarci. Andiamo con il cassetto Maschera Già.
Una musica può fare.
Bella, fa.
Bella.
Piace?
A te.
Molto.
Può fare cambiare. lei non sa quello che la musica può fare.
Sottofondo questa canzone meravigliosa di Maschera Zè, una musica può fare, chissà che un giorno no, si fa un concerto in musica classica in una grotta, se ci riuscite poi mi avvisate così
assolutamente sì.
No, torniamo con Elena Felice e Eugenia. Dicevamo prima, dicevo durante la musica età, no? Cioè se c'è un limite oppure da che età fino a che età, scusate giochi di parole, cioè, poi c'è un limite nell'iscrizione nel fare speologia, chiaramente.
Ma un limite non c'è, diciamo che per motivi assicurativi il Club Alpino Italiano fa partire i corsi ed è possibile accedere fin dai 15 anni, è più un problema burocratico e assicurativo, mentre sempre il Club Alpino Italiano, del quale facciamo parte come gruppo speleologico, ha una branchia, diciamo un settore che è l'alpinismo giovanile, che invece prende ragazzi dai 4 anni, se non sbaglio, fino agli 11.
Comunque diciamo rivolti ai bambini,
ok.
E con tutte le esperienze che è possibile fare nel mondo della montagna a 360 gradi, quindi compresa anche la speleologia, così come la montagna, la neve e tutti gli ambienti montani.
Dopo finiremo anche i contatti e gli eventi. Domanda che manca tutte e due in realtà: c'è stato il Covid, no? Che ha cambiato tante cose e purtroppo un po' tutti noi e tutto. Né aspirologia e né per filarmonica di Petra ha portato a un miglioramento, a un aumento di iscritti, a un cambiamento in positivo, un aumento di iscritti, un aumento di attività, ha portato a un cambiamento? Chi vuole iniziare?
Direi un cambiamento, sì. Purtroppo durante il Covid per noi il cambiamento è stato fortemente negativo. Parliamo di strumenti a fiato, quindi parliamo del veicolo più diretto di trasmissione del Covid, quindi necessariamente abbiamo dovuto interrompere la nostra attività. Quando l'abbiamo ripresa solo esclusivamente nel momento in cui ci è stato detto come riprenderla, cioè con tutte le avvertenze e le precauzioni del caso, sempre l'aria aperta l'abbiamo svolta, fino a quando poi a settembre del 2022 ci è stato detto che potevamo ritornare all'interno della nostra mitica sede della Torre di Pretola e quindi abbiamo ripreso. Purtroppo a noi il cambiamento è stato in negativo, è stato negativo anche per quanto riguarda la scuola di musica di cui Eleonora ha parlato prima, perché questi ragazzini che venivano dall'Istituto Comprensivo Perugia 13 iniziavano proprio la loro esperienza all'interno della filarmonica quando poi è arrivato purtroppo il Covid. Abbiamo dovuto sospendere l'attività e diciamo questo loro ingresso si è fermato, si è bloccato e adesso stiamo cercando di riprenderli con noi. E quindi ecco, sì, purtroppo non in positivo il cambiamento.
Anche perché una cosa fai online, no?
Noi ci abbiamo provato con tutte le forze a tenerli vivi. Abbiamo anche elaborato, insomma, la scuola via ha elaborato un prodotto bellissimo. Abbiamo suonato Volare.
Bello.
Ognuno ha registrato la sua parte di Volare con
con il click nelle orecchie, la banda ha partecipato anche la corale polifonica di Ponte Valle Ceppi, quindi è stato proprio un prodotto a più voci, ha partecipato, ha fatto un cameo anche Fabrizio Bosso con la tromba, è stato stupendo. Nel sito web dell'IC13 c'è, nella home page c'è questo video. Ci abbiamo provato in tutti i modi, è chiaro che è stato difficile, qualcuno ne abbiamo perso, ma anche perché necessariamente sono cresciuti questi ragazzi, quelli che hanno finito le medie sono andati alle superiori e poi insomma è chiaro che si sallentano un po' i rapporti, poi è difficile ricostruire.
Però adesso avete ricominciato.
Però adesso abbiamo ricominciato, avanti siamo tutta. Super carichi. Dai. Assolutamente.
Anche noi abbiamo avuto una bella botta ovviamente, ma come tutto il mondo, e perché magari si può pensare alla speleologia come un'attività all'aria aperta, non è così, nel senso che le grotte sono anche parecchio strette, quindi abbiamo avuto dei regolamenti che ci hanno un po', no, ci hanno molto trattenuto, e l'attività quindi è stata mancante per praticamente un anno e poi abbiamo ricominciato. Devo dire che adesso invece c'è molto interesse e molta più gente si è avvicinata alla montagna in tutte le sue forme, compresa la speleologia, quindi adesso siamo migliorati. Però sì, è stato un po' un problema. Anche noi abbiamo cercato di organizzare le peggio cose mentre che c'eravamo nel lockdown.
Non è si può fare tutto, però per alcune realtà
queste attività no, c'è poco da fare.
Il contatto umano, come anche no, e a voce non puoi portare online, no? Cioè, o da vivo oppure niente.
Abbiamo mantenuto le riunioni online, abbiamo anche fatto dei mini tutorial su come si sale sulla corda, come si passa un frazionamento attaccando la corda in terrazzo, però diciamo che andare in grotta davvero è meglio.
Meglio andare in grotta. Allora, andiamo un'altra canzone, poi torniamo. Pensate a. Beh, non so adesso, poi ci pensate. Fa un anno ci piacerebbe. Pensateci. Ok. Ah, parlavamo di grotte, quando siamo in grotte bisogna anche essere un po' coraggiosi, no?
Noi già lo sappiamo.
Ma però mi dite dopo la musica. E allora, Raffi, battito animale, perché bisogna anche essere un po' coraggiosi in grotte. E quindi con Raffi, battito animale. Fa poco, ragazzi.
Ma se lo controlli col senno di poi, non batterà mai. Abbiamo un battito sano che ci prende la mano. Come una moto che va contro vento in velocità, è un rischio si sa. Se questo mondo non è mai come lo volevi tu, se ti viene voglia di gridare e non fermarti, un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con sé. Lo che non smette di picchiare fino a quando non sarà il tuo battito normale dell'istinto naturale che c'è in te, dentro te. Batte ogni volta che suono con la mia band, batte più forte, batte fino alla morte, a volte batte nella musica pop e va contro il tempo, è la parte di te più vera che c'è. E allora prova a lasciarti andare che ti sale su. Va dritto al centro del tuo cuore, non si ferma più. E il battito animale batte come non ce n'è, e c'è un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con sé. Lo che non smette di picchiare fino a quando non sarà il tuo battito normale, quell'istinto naturale
essere naturale che batte, 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 si ribella a questa nostra vita, mondo che ci ha cambiati molto, sì, ma non fino in fondo, no, 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 non passa. E allora batte, 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 interminatamente batti tuo animale che nella gente, e se lo vuoi ascoltare, ti dirà, no, 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 non passa. No, no, non passa.
Abbiamo un battito sano che ci prende la mano.
A volte batte nella musica pop
che va contro vento in velocità.
È un rischio, si sa. No, 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 non passa.
Abbiamo un battito che batte con
un mio martello pneumatico.
Di futura collaborazione, quindi se poi va in porto dite qua più a presentare
radio ufficiale,
certo, appunto, in bocca al lupo, sarebbe bello. E allora siamo arrivati quasi alla fine, però è la famosa domanda che faccio a tanti quando sono nel cassetto, parto da una Isa fa un anno o fa anche meno, ci piacerebbe, vai, sono nel cassetto.
Allora, un anno in realtà è un futuro, ma neanche sì, chissà quanto anno, lontano, sì, no? Sì. Ci piacerebbe fra un anno, noi vogliamo crescere sempre, vogliamo crescere sempre di più nella qualità di quello che proponiamo, nella coesione interna, e quindi ci piacerebbe sicuramente continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, perché abbiamo veramente preso un bel via, stiamo collaborando anche con un'altra formazione noi da circa un anno.
Sì, sì, sì.
Collaboriamo con la Filarmonica di Torgiano perché abbiamo visto che l'unione fa la forza.
Assolutamente.
E quindi abbiamo creato questo bel gruppo, c'è intesa tra i gruppi e tra noi maestri anche, perché poi studiamo insieme in conservatorio e quindi ci stiamo divertendo. Noi vorremmo portare avanti bene questa collaborazione e farla crescere, darci magari dei bei obiettivi, partecipare anche a dei concorsi, quello ci piacerebbe. Sicuramente la necessità più grande è comunque di incrementare la presenza giovanile all'interno della banda. Quello sì, quello è il nostro obiettivo principale.
Sì. Sì. Più giovani in banda.
Assolutamente sì. Sì, è quello che hanno fatto tanti anni fa i meno giovani con noi. Hanno accettato l'ingresso inizialmente di Eleonora, mio e poi anche di altri ragazzi che ai tempi c'erano, e ci hanno preso proprio tra le loro braccia e ci hanno cresciuto. Noi vogliamo fare la stessa cosa con i giovani di oggi, insomma.
Non mi preoccupo, spero che si aggiunga questo obiettivo. Contatti e eventi futuri.
Sì. Vai. Allora, contatti innanzitutto la nostra pagina Facebook della Filarmonica di Pretola, il nostro sito internet fpretola78.com, dove troverete i nostri contatti, troverete delle immagini del nostro organico, degli ultimi concerti fatti. E poi per quanto riguarda i nostri contatti, il mio, che sono Elisa Bazzucchi, posso lasciare il cellulare 340-7160994. Possiamo lasciare il riferimento di Eleonora.
Io sono Eleonora Bastianelli, la direttrice della Filarmonica. Il mio numero è 349-08-45003. Chiunque tra voi ragazzi, so che insomma, questa è una radio universitaria, per cui ragazzi, se suonate uno strumento a fiato, a percussione, sappiate che Pretola è a un passo da Perugia, è proprio la primissima periferia.
Se scendete
da via Ugubina, il primo paese che trovate dopo Perugia è proprio
neanche
Pretola.
Traffico, quindi è
alcun... No, esatto.
Se non è chiusa la strada.
Se non è chiusa la strada.
In tempi, traffico a Perugia è un po'...
Quindi ragazzi, fatevi avanti, noi siamo veramente porte aperte assolutamente. A chiunque voglia partecipare, voglia dare
andate, sono d'accordo anch'io. Eventi?
Eventi,
ne abbiamo tanti.
Quest'anno
quei più vicini, più prossimi.
Allora, il 27 maggio vogliamo dire?
27 maggio, assolutamente.
Vogliamo dire quello del 27 maggio, sì.
Organizzato da Borgo
Vivo Umbria. Umbria è una rivista di eventi musicali, eventi culturali, una rivista online, Vivo Umbria, e con, in collaborazione con loro abbiamo organizzato questo bel concerto nel nostro borgo, quindi sotto l'ombra della torre, è un sabato, sarà una bella occasione. Dalle 6 del pomeriggio, adesso vedremo quanto sarà caldo. In realtà stiamo aspettando di vedere se scoppia il caldo come l'anno scorso.
Quindi qual è la mia data?
27 maggio.
27 maggio, quindi è un sabato, no?
È un sabato.
Esatto. Quindi... Poi stiamo programmando la nostra rassegna Concerto alla Primavera, che sono tanti anni che la facciamo. E si chiama Concerto alla Primavera, ma purtroppo con il cambio delle stagioni da maggio che la veniva eseguita sempre a maggio, adesso la stiamo prolungando a giugno,
anche il tempo è un po' cambiato,
il tempo è un po' cambiato, comunque è in programmazione, e poi tanti altri eventi da qui alla fine dell'anno, quindi veramente ragazzi,
per scoprire andate sul sito di sulla pagina Facebook,
sulla pagina Facebook.
Grazie Anaïs, in bocca al lupo,
grazie,
e vi aspetto.
Grazie a te, ciao.
Allora, sono il cassetto, contatti e eventi futuri, vai.
Sì, il sogno del cassetto è vicino, è il 2024, in cui il gruppo speleologico Cai Perugia compie 90 anni. Quindi ci aspetta, come negli 80 anni, quindi 10 anni fa, una rassegna di eventi praticamente. Speriamo di poter avere lo stesso delle sale, quelle della provincia. Lo facemmo al CERP, che è sotto la Rocca Polina, praticamente, quindi con una mostra fotografica, con una serie di eventi, di filmati, e per una settimana quello è il programma. Adesso ancora il programma non l'abbiamo ovviamente buttato giù, ma speriamo di poter ripetere la stessa cosa e far conoscere alla cittadinanza il gruppo speleologico e la sua storia, soprattutto, che viene da prima della guerra, quindi dal 1934. Ecco, ci teniamo a farlo, speriamo che il gruppo raccolga con... i suoi attualmente 70 soci iscritti in questo momento, speriamo che sia insomma una buona manodopera, chiamiamola così, una buona forza per realizzarlo, perché comunque è il suo impegno.
Sono tanti anni di storia, sì. Contatti?
Contatti.
Contatti, il nostro sito web speleopg.it, e la nostra pagina Facebook gruppo speleo.caiperugia e la pagina Instagram. Sul sito trovate tutti i contatti email e anche sulla pagina Facebook, dove pubblichiamo anche tutti gli eventi. A questo proposito, prossimi eventi: domani abbiamo un'uscita in grotta aperta a tutti, alla Grotta dei Pozzi di Adriana, che sta vicino a Titignano, ma è già sold out.
Perfetto. Quindi pensa a dire prossimi.
Quindi, quelli prossimi,
quindi questa non è assegnata, se no andate a fare, fate un giro buono.
È bellissima, però ormai è tardi.
Pensate alle prossime.
Il 16 aprile organizziamo Perugia Sotterranea, che è un'attività periodica in cui apriamo luoghi sotterranei di Perugia normalmente chiusi. È fighissima.
Qualcuno ha detto ci vengo, so chi è.
Veniamo a cercare.
E poi il 7 maggio la Grotta di Cinque Laghi, che è sul Monte Nerone, sopra a Pecchio. E è una grotta orizzontale, una specie di acquafan sottoterra, accessibile davvero anche ai bambini. E il 18 giugno la Grotta di Punta degli Stretti, che invece è sull'Argentario, sempre con un po' di acqua dentro, ma molto molto bella.
Tanto diciamo la 16 aprile,
Perugia 16 sotterra- aprile Perugia Sotterranea. Okay.
Che cos'è la speleologia per te?
Per me è stato entrare in famiglia, perché
con un aggettivo se dovessi dire.
Oddio, questo è difficilissimo. Spettacolo,
mi piace, va bene, grazie, in bocca al lupo, vi aspetto. Prego. E insomma complimenti per tutti e due per questa maniera realtà, e andiamo in bocca al lupo. Ve la fa anche un giorno speleologi, perché sono fuori vertigini, mi può essere moderato per sconfiggere i vertigini. Allora, mandatemente una canzone, qualcuno che ha fatto un film con questa canzone, si allenava cima, è arrivato anche in cima alla montagna dicendo dicendo Ivan Drago, è arrivato in cima alla montagna, è un certo Rocky 4, forse questa canzone ve la ricordate. Vi lascio con questa canzone, come ci sentiamo lunedì prossimo alle 20:30-22 con quei lunedì, e sempre sabato pomeriggio alle 15:17 con Selma Frutta, per raccontare storie, belle storie di persone che hanno delle passioni. Vi lascio con Eye of the Tiger, grazie ancora, in bocca al lupo per tutto.
Grazie.
Buon sabato, buon fine settimana e a presto. Ciao ragazzi, adesso vi auguro la musica, ciao.